Дуже дякую, шановна пані президент, шановні присутні, пані та панове, шановні журналісти, народи Швейцарії.
Together we can answer any crucial questions, and it will be the best answers. Peace must be the answer. Thank you for your invitation. Слава Україні! Thank you.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Da Berna a Davos, i riflettori dell'attualità svizzera questa settimana erano tutti per lui, per Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino è impegnato a raccogliere sostegno politico ed anche militare, pacche sulle spalle e armi, in un momento delicato del conflitto con la Russia. Sono passati quasi 2 anni dall'invasione e lui è sempre il volto della resistenza. Tutti lo ricordiamo in abiti militari e con la voce stentorea affrontare le prime emergenze. Ma ora la sua posizione non è più così solida e affronta attacchi interni ed esterni. Ma come si è presentato a Davos? Come è stato accolto? Chi sono i suoi avversari in patria? Al personaggio Zelensky dedichiamo la nuova puntata del Mondo Là Fuori. E lo facciamo partendo proprio da Davos con uno dei nostri inviati, Piero Grabeck. Pier, ben ritrovato.
Grazie.
Allora, dammi subito un aggettivo per descrivermi la sensazione che ti ha lasciato Volodymyr Zelensky in questi giorni a Davos.
Beh, è stata un po' una sensazione ambivalente. Da un lato ha questo suo carattere quasi da rockstar, che sa affrontare la folla, sa proporsi, sa comunicare molto bene, ecco, ha una grande empatia anche. C'era molta attesa qui per vedere in che maniera sarebbe stato possibile interagire, entrare un po' più in contatto con questo personaggio qui a Davos. Ha avuto sì questo lato un po' da rockstar, molto attesa e molto brillante per il modo in cui ha saputo comunicare quotidianamente per quasi 2 anni dall'inizio della guerra, e però c'è anche stato questo suo aspetto da presidente in stato di guerra, da presidente un po' assediato, se vogliamo dire, e quindi ecco, questo è stato molto visibile. È sempre stato circondato da una sorta di doppio cordone di sicurezza, con dei collaboratori in tutta mimetica. Questo ha creato una distanza, un'inaccessibilità che ha fatto una certa impressione e che magari ha lasciato un po' delusi i partecipanti al forum, che avrebbero voluto interagire un po' di più con il presidente ucraino.
One man has stolen at least 13 years of peace, replacing them with pain.
Lo ricordavo nell'introduzione, appunto, noi lo così ce lo immaginiamo con questa voce roca, no? Autoritaria, anche affascinante, arringare le folle e i giornalisti. È arrivato lì nella stessa maniera, si è presentato così, ha avuto questo suo modo comunque efficace di comunicare anche a Davos.
Sì, ha avuto uno stile quasi impetuoso. Poi ho avuto l'occasione di incontrarlo di nuovo alla Ukrainian House. Lì ha avuto anche occasione di mandare dei bacettini a un paio di bambini fuggiti da Mariupol, che erano lì a portare la loro testimonianza, e ha avuto un contatto molto più spontaneo e amichevole nei confronti di altre persone presenti, qual è il presidente polacco Duda ad esempio, e altre alte personalità europee. Quindi è comunque un personaggio che riesce a variare molto facilmente e con grande abilità tra i registri, tra lo stile.
We will speak about serious topics, but sometimes we need pauses for jokes. Well, you know what is funny? Now I'm speaking English and have Ukrainian translation here. So it's thanks technologies.
Senti, lui è arrivato per portare un messaggio, evidentemente per fare delle richieste di sostegno politico, finanziario, militare. Secondo te ha raggiunto l'obiettivo?
Di questo ne ho discusso un po' anche con altri rappresentanti ucraini. parlamentari e vicine alla presidenza, diciamo che non erano estremamente soddisfatti, ma neanche delusi. A quanto pare il messaggio è passato abbastanza bene, è stato raccolto abbastanza bene, però ovviamente per la situazione in cui si trova il paese c'erano anche delle attese un po' maggiori, soprattutto a livello di tempistica per sbloccare dei fondi, gli aiuti di cui ha assolutamente bisogno l'Ucraina, e poi anche le armi sulle quali si continua comunque a martellare costantemente. Bisogna dire che qui a Davos il terreno era già abbastanza pronto, perché negli anni scorsi, ancora prima dell'invasione russa, ecco, l'allora presidente Petro Poroshenko era sempre qui per tutta la durata del forum, in stretto contatto con molti investitori, quindi da questo lato la macchina governativa ucraina era già abbastanza oliata nel cercare di negoziare con investitori stranieri. E poi qui, quando si parla di investitori stranieri, si parla di nomi quali BlackRock e JP Morgan, che hanno già presentato delle proposte all'Ucraina, e quindi i negoziati sono già ben avviati, se non quasi conclusi per certe questioni.
Un'ultima domanda, Pierre. Questo tipo di negoziati chiaramente si fanno un po' dietro le quinte. Tu però a che tipo di reazione hai assistito? Come è stato accolto da chi era a Davos?
Probabilmente ci sarà stata un po' di delusione proprio per il fatto che è stato tenuto così a distanza dal pubblico. D'altro lato bisogna dire che ha avuto un'agenda fittissima, con degli incontri sia a livello politico-militare sia a livello finanziario, per cui non avrebbe potuto concedersi troppi bagni di folla comunque. Tradizionalmente succede che tutto avviene in salottini ovattati, appartati. Difficilmente poi le delegazioni che arrivano qui a Davos rendono conto di tutto quanto riescono a fare, di tutti gli incontri a cui partecipano. C'è sempre un alone di discrezione molto, molto fitto, diciamo.
Allora, queste le impressioni che ha lasciato Volodymyr Zelensky a Davos, ma il presidente ucraino deve contare non solo sul sostegno internazionale, ma anche sul sostegno nazionale. Allora noi coinvolgiamo da Kiev Davide Maria De Luca. Davide, benvenuto.
Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, quanto è ancora popolare Zelensky in Ucraina?
Diciamo che per gli standard europei o degli Stati Uniti è ancora un presidente molto 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 popolare, con un livello di fiducia che si aggira tra il 60 e più del 75%, quindi un gradimento molto molto alto. La prospettiva cambia se però guardiamo come questa fiducia, questo gradimento è cambiato nel corso del tempo, perché questo gradimento nell'ultimo anno è a dir poco precipitato. Nel dicembre del 2022 ad esempio era all'84%, e lo scorso dicembre è stato rilevato al 62%, e quindi un gradimento che senza dubbio rimane molto alto, ma è chiaramente in forte flessione ultimamente. Probabilmente è abbastanza inevitabile che un presidente in guerra, che conduce una nazione che si sta difendendo, veda un po' della fiducia nei suoi confronti diminuire quando le cose sul campo di battaglia vanno male. La controffensiva aveva generato moltissime aspettative e invece le cose sono andate diversamente. La controffensiva è fallita, al fronte è in corso uno stallo. In questa situazione è chiaro che il presidente prenda un po' delle critiche.
Every "Don't escalate" to us sounded like "you will prevail" to Putin. And we asked for new types of weapons, and the response was "don't escalate". But then weapons arrived and there was no escalation.
Probabilmente non è solo questa la ragione. Zelensky era molto molto poco popolare prima dello scoppio della guerra. I suoi 3 anni di presidenza erano giudicati molto negativamente dalla popolazione. Si riteneva che non avesse fatto abbastanza contro la corruzione, si riteneva che le sue ricette economiche non stessero producendo risultati, non era soddisfacente nemmeno la sua politica estera. Sembra che dopo ormai quasi 2 anni in cui la popolazione si è tutta unita dietro il suo presidente, con il famoso effetto detto rally around the flag, no? Radunarsi intorno alla bandiera. Ora parte di questi problemi che aveva la presidenza Zelensky prima dello scoppio della guerra, prima dell'invasione su larga scala, stiano tornando ad affiorare e a danneggiare la sua credibilità.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur le président Zelensky. Merci de nous accueillir ici à Kiev.
El presidente de Ucrania ha vuelto a personalizar los mensajes que está llevando a cabo en los parlamentos mundiales.
Ukrainian president Volodymyr Zelensky will be visiting the UK on his second foreign visit since.
Senti, ma non è che paghi anche un po' troppo la personalizzazione, no? Attorno al conflitto. Cioè, all'inizio lui ha avuto questo grande successo diplomatico, è stato anche molto sollecitato a livello internazionale. Ora è chiaro che se tu personalizzi tanto, alla prima difficoltà si ripercuote direttamente su di te.
È assolutamente così, non a caso, nonostante, come dicevamo prima, una delle principali ragioni per cui la gente non è più soddisfatta di Zelensky sono i risultati militari, quello che in teoria dovrebbe essere il principale responsabile delle sconfitte militari, ossia il comandante in capo delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny, ha ancora un gradimento altissimo, stimato intorno all'88%, più alto di quello di Zelensky, e quasi nessuno gli imputa o lo incolpa per gli insuccessi militari. Zelensky ha concentrato così tanto su di sé l'attenzione che viene incolpato per qualsiasi cosa che succeda, anche magari oltre quanto sarebbe avvenuto in caso di un conflitto, di una situazione di crisi gestita in maniera più collegiale, in cui no, anche altre figure fossero emerse a condividere le responsabilità. E invece nessuno conosce nessuno del governo ucraino, tranne che Zelensky. Chi è che conosce il nome del primo ministro ucraino? Quasi nessuno, nemmeno in Ucraina.
Putin must regret. We need him to lose. We need to finally dispel the notion that global unity is weaker than one man's hatred. And we can do it. Ladies and gentlemen, this year must be decisive.
Ma la sua immagine è cambiata? Lui è cambiato. Noi ce lo ricordiamo, no? Vestiti militari, pantaloni cargo. Si presenta sempre così alla popolazione.
Assolutamente sì, lui continua a presentarsi agli ucraini e al pubblico internazionale con la stessa immagine, con lo stesso aspetto, vestiti militari, barba lunga, questa voce molto roca, molto profonda, anche molto seducente, molto carismatica. Quello che forse è cambiato è che ora Zelensky si sente forse ancora più isolato, molto meno ottimista. Si racconta che nei primi mesi di guerra, quando le cose andavano molto bene per gli ucraini, la difesa funzionava, i russi si ritiravano, Zelensky rimaneva un po' l'attore comico del passato. Nelle riunioni con i militari e con gli altri ministri riusciva ad alleggerire il clima, a fare una battuta, riusciva ad affrontare con leggerezza anche questa situazione molto critica, e pare che questa situazione invece ora sia completamente finita. Parla con sempre meno persone, appare in alcune circostanze persino isolato all'interno del governo, è sempre più cupo, più ombroso, non si scherza più, i briefing di governo e le riunioni sono brevissime, dritte al punto. E poi Zelensky dà l'immagine di non occuparsi di nulla che non sia il conflitto, lascia tutte le altre questioni, molte delle quali sono anche molto divisive per il paese, sia decisioni di tipo economico che per esempio decisioni sui diritti civili, come la scelta che il paese dovrà presto fare sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ecco, su queste questioni Zelensky dà molto l'impressione di dire: io ho cose più importanti in questo momento di cui occuparmi, è il Parlamento e il governo che dovrebbero gestire quest'altra parte di ciò che c'è da fare in un paese anche se in guerra.
In questa situazione, Davide, sono emersi per lui degli avversari politici interni?
Questa è una domanda a cui la risposta è un po' complicata. Diciamo così, nessuno si è fatto avanti apertamente tranne figure politicamente molto marginali. I veri giocatori forti, i veri personaggi importanti tengono ancora coperte le loro carte. Il più celebre, ovviamente, lo abbiamo già citato, il generale Valery Zaluzhny, che è molto temuto, si dice, anche all'interno dello staff di Zelensky come possibile avversario. Lui però di segnali che la vita politica gli possa interessare non ne ha dato nessuno. È stato molto prudente fino a questo momento. è reale il suo scontro con il presidente Zelensky, lo si vede nei giornali, nei leak, nelle fughe di notizie che o l'ufficio del presidente o quello del comandante in capo fanno uscire per giustificare le proprie azioni, ma segnali di interesse politico Zaluzhny non ne ha dato. Al secondo posto c'è Serhii Pritula, che è un personaggio famosissimo, un profilo vagamente simile a quello di Zelensky, perché anche lui viene dal mondo dello spettacolo, un conduttore televisivo essenzialmente.
My job was about how to make people smile. Now I live in the times when I want to unite people just for revenge.
Pritula è anche diventato la persona simbolo del volontarismo. La sua fondazione, che raccoglie denaro per le forze armate, è la più grande del paese, ha centinaia e centinaia di migliaia di follower sui social e ha un gradimento altissimo, poco inferiore a quello di Zelensky. Ma anche Pritula rifiuta di prendere alcun impegno politico. Nessuno di questi personaggi, insomma, vuole rompere l'unità che al momento c'è dietro Zelensky, almeno non la vuole rompere apertamente. E dobbiamo segnalare infine anche un, diciamo così, un ritorno dal passato, perché l'ex presidente Petro Poroshenko, che Zelensky nel 2019 ha battuto malamente vincendo le elezioni 73-24%, perché fino a pochissimo tempo fa aveva un gradimento bassissimo, veniva visto come un vecchio relitto del passato oligarchico e corrotto dell'Ucraina. Ecco, Poroshenko, che mantiene una linea molto molto nazionalista, molto molto dura e comunque continuamente molto critica di Zelensky, sta vedendo il suo gradimento tornare in alto, intorno al 27-30%.
We have the formula of victory. Point number one is the weapons.
E Poroshenko, a differenza di tutti gli altri personaggi che abbiamo nominato fino adesso, è anche l'unico che è un vero oligarca, quindi lui ha denaro, risorse, un partito strutturato alle sue spalle, e quindi, diciamo così, politicamente è quello che, se non ha il gradimento più alto, però è quello che ha le carte in regola migliori per poter affrontare Zelensky in futuro.
Tu ci dipingi una situazione politicamente vivace, quindi vuol dire che, malgrado l'Ucraina sia un paese in guerra ormai da quasi 2 anni, il dibattito politico c'è, è vivo.
Assolutamente sì. Qualche mese fa, era la fine dell'estate, stavo parlando con un parlamentare di opposizione che mi diceva: beh, dopo ormai più di 1 anno di guerra va detto che in questo paese la politica è tornata. Lui è un presidente di commissione parlamentare e lui mi diceva: un modo molto semplice di verificare numericamente quanto la politica è tornata centrale è vedere il numero di emendamenti che vengono presentati dalle opposizioni a ogni proposta di legge, e negli ultimi mesi questo numero è schizzato in alto, segno che in Ucraina si è tornati a dibattere. Forse non si dibatte ancora, come dire, delle grandissime questioni. Cosa dobbiamo fare con la guerra? Dobbiamo continuare a combattere fino all'ultimo? Dobbiamo cominciare a pensare a una soluzione negoziale? Ecco, questo forse è ancora un po' relativamente un tabù, ma su tutto il resto, chiaramente, la politica ucraina è molto molto vivace in questo momento.
Il 2024 in teoria sarebbe stato appunto l'anno elettorale in Ucraina, no? Non se ne parla proprio più.
È un tema che ritorna ciclicamente, anche perché nessuno sembra aver messo la parola fine a questa questione.
E tutti noi capiamo che ora, in un час, quando c'è безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно.
Lo stesso Zelensky continua a dire: non ci saranno elezioni, però potrebbero esserci. Beh, se tutte le condizioni saranno soddisfatte, se gli alleati ci daranno una mano, se la popolazione vorrà veramente le elezioni, potremo votare. Però poi ha aggiunto: se voteremo, non aspettatevi una controffensiva nel prossimo futuro. Come dire, la scelta è: se volete votare, significa che ci prepariamo a negoziare, o comunque ci prepariamo a congelare questo conflitto, almeno per la durata delle elezioni. Quello che si dice nei caffè politici qui a Kiev, diciamo, è che non solo Zelensky, ma in particolare il suo staff sarebbe molto favorevole a trovare un modo di votare il prima possibile, perché con questo gradimento e con questa assenza di avversari politici Zelensky si guadagnerebbe un altro mandato di 5 anni. E inoltre, e questo va detto in senso democraticamente positivo, qualsiasi sia il piano che Zelensky deciderà di avere nel futuro, cioè chiedere un nuovo sforzo, un nuovo sacrificio alla popolazione per alimentare una nuova controffensiva, o addirittura cercare tentare di aprire una strada verso un negoziato, ecco, ebbene, le elezioni sarebbero certamente un momento in cui democraticamente una di queste idee potrebbe avere un forte mandato popolare, quindi essere giustificata. Il problema è che nessuno le vuole queste elezioni, l'opposizione non vuole sentirne parlare, anzi l'opposizione dice non solo noi non vogliamo elezioni adesso perché sarebbero una vittoria automatica di Zelensky e forse non sarebbero neanche così democratiche, ma addirittura l'opposizione dice quando anche ci sarà la pace o la vittoria dovremo aspettare un anno per far tornare il paese in condizioni normali e solo allora si potrà votare in maniera corretta. I sondaggi ci dicono che la maggioranza degli ucraini non vuole sentire parlare di votare, tutta la società civile ucraina, quindi le principali organizzazioni per la tutela dei diritti civili, sono contrarie al voto. Quello che possiamo dire è che in ogni caso sarà molto difficile farle durante la guerra, perché basta pensare ai problemi pratici, come si fa a far votare i soldati che sono al fronte? Cosa succede se il giorno delle elezioni ci sono allarmi aerei in tutto il paese per tutto il giorno? Ecco, a questi problemi pratici diciamo una soluzione non è ancora stata trovata.
Davide, un'ultima domanda, ti chiediamo di guardare nella sfera di cristallo. Zelensky rimarrà ancora a lungo al potere, a tuo avviso?
Beh, sembra proprio di sì. Sembra veramente difficile immaginare uno scenario per cui, diciamo così, nel breve termine, il prossimo anno, vogliamo dire, possa trovarsi scalzato dalla sua posizione. Non ci sono forze politiche maggioritarie che si stanno allineando in questa direzione. Non sembra che la Russia abbia alcuna capacità di arrivare a Kiev con le sue forze armate e scalzarlo con la forza. Quindi probabilmente questo trend che stiamo vedendo ora, un consenso molto alto ma in calo, continuerà per il prevedibile futuro. E poi nel 2025, l'anno prossimo, a seconda anche di come andrà il conflitto, beh, a quel punto vedremo, tutte le carte saranno in tavola.
Volodymyr Zelensky e le prospettive della sua presidenza, con Davide Maria De Luca da Kiev e Piero Grabeck da Davos. La realizzatrice di questa puntata, come sempre, è Alessia Fontana, in post-produzione Daniele Sola. Io sono Veronica Lippi e ti do appuntamento al prossimo episodio del Mondo là fuori, su Play e sul sito RSI e sulle principali piattaforme audio. Continua a seguirci.